Controradio, Newsline Estate.
Quattro minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa Newsline mattutina per oggi, giovedì 14 agosto 2025, ci siamo a Ferragosto, che è sostanzialmente la linea di confine, no? dell'estate, poi si va a scivolare verso settembre, per quanto le temperature siano quelle che siano. E allora su questo partiamo subito con Valerio Capecchi dell'AMA, buongiorno, per capire che giornata sarà, che Ferragosto sarà.
Allora, dunque, buongiorno. Oggi è una giornata, diciamo, è ancora alta pressione che caratterizza buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Qualche facca di aria un po' più fredda, instabile in quota, al momento sta dando luogo anche a qualche rovescio piuttosto isolato, a dire il vero, lungo la costa grossetana di Cornese, anche in arcipelago. Nel resto della regione qualche nube sparsa. Le temperature per quest'oggi sono previste in leggero calo, non tanto perché cambia la massa d'aria, ma perché, diciamo, ci sono venti un po' più umidi da ovest piuttosto che più secchi da est come nei giorni scorsi. Tuttavia le temperature nei valori massimi di oggi potranno raggiungere i 36-37 gradi. Domani Ferragosto, alta pressione ancora e cielo sereno, poco nuvoloso. Anche per domani c'è la possibilità di qualche breve rovescio temporale durante le ore centrali della giornata, ma sono fenomeni estremamente isolati.
Per quanto riguarda i prossimi giorni, possiamo sperare in un calo delle temperature o proseguirà così?
Modestissimo calo delle temperature è possibile per domenica, direi che comunque si mantengono superiori ai 35-36 gradi nelle zone dell'interno, 30, 32, 33 anche invece lungo la costa. Poco cambia, diciamo, da qui a domenica.
Grazie, una buona mattinata a voi dell'AMA e buon lavoro.
Grazie.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Dunque saremo insieme fino alle 9, 342-8104-111 per i vostri commenti, i vostri messaggi, il numero WhatsApp di Controradio. Parleremo della sicurezza a Firenze e anche dell'allarme che è stato lanciato nei giorni scorsi dal procuratore di Prato Tescaroli, ripreso poi dal procuratore Spiezia relativamente alla mafia cinese, alla presenza della mafia cinese, alle attività della mafia cinese sul territorio fiorentino, pratese, pistoiese, la politica con Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana, con tutte le polemiche che riguardano il centro-sinistra. Ieri c'è stato il primo incontro a vertice sul programma tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, cosa che peraltro, ma glielo chiederemo, non è stata presa benissimo da Sinistra Italiana. E poi c'è la questione delle liste in accompagnamento alla candidatura di Gianni, se debba essere un'unica lista, diciamo, dei riformisti e civici, o due, una lista del presidente e una lista dei riformisti che tenga dentro Italia Viva, Azione, più Europa, repubblicani, socialisti, eccetera eccetera. Con Diana Pavlovic, scrittrice, attivista rom, cercheremo di capire cosa ci racconta il caso Milano, no? L'uccisione della donna da parte di quattro ragazzini di etnia rom che guidavano un'auto rubata poco prima. E invece dalle 8:50 avremo ospite il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica dello IULM di Milano. Milano per parlare del suo ultimo libro molto interessante, che parla del concetto di libertà, diciamo in un momento storico in cui naturalmente a farla da padrone sono le neuroscienze, l'intelligenza artificiale, la tecnica, eccetera eccetera. Quindi il quesito è: dov'è la libertà umana? Ne parleremo appunto con il professor Manzotti. Prima di tutto però le notizie principali per come compaiono sulla stampa locale. Vi dico intanto che la circolazione ferroviaria è tornata regolare dalle ore 2:40 sulla linea Roma-Prato dopo l'incendio in prossimità dei binari tra Grosseto e Alberese, che aveva provocato dei problemi per tutto il tardo pomeriggio di ieri e poi anche la notte, con ritardi fino a 120 minuti per gli Intercity, 90 per la circolazione regionale. La cronaca dal Corriere Fiorentino: non si ferma all'alta dei Carabinieri, fugge in moto, si schianta sul palo. È accaduto ieri a Marina di Massa. L'uomo di origine milanese aveva 48 anni e pare non si sia fermato all'alta perché non aveva la revisione, cioè la revisione scaduta alla moto. Questo sarebbe stato il motivo del tragico incidente. Poi dopo l'inseguimento da Forte dei Marmi fino a Marina di Massa, ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it. Sempre per quanto riguarda la cronaca, se ne erano perse un po' le tracce. Allora, operazione meritoria da parte della Nazione, che riporta in primo piano, ricorderete, no, l'omicidio di Rufina, dove un architetto 37enne uccise la sua compagna, madre di suo figlio, con 24 coltellate, Leonora Guidi. L'uomo al momento si trova nel reparto di psichiatria a Ponte Annicari. Il processo rimane sospeso. Il titolo della Nazione: l'omicidio di Rufina, innocenti in aula, non ricordo nulla, ora è in psichiatria. Per quanto riguarda le questioni del turismo, ci siamo occupati spesso nelle morning line, nelle news line di queste mattine, con il calo sulla costa, le questioni dei balneari, i costi eccessivi eccetera. Il Corriere Fiorentino ci ricorda invece un Ferragosto sold out in montagna, questo per quanto riguarda la Garfagnana, la Betone, insomma le montagne toscane. Boom di prenotazioni, non basta la neve, però il modello è il Trentino, l'offerta va ripensata, questo dicono gli operatori. Il boom della montagna fa un po' il pari con quello che sta accadendo un po' in tutta Italia, se vogliamo, dove quest'anno sembra che le persone, chissà, magari per il caldo, magari per un cambiamento strutturale dell'abitudine, hanno preferito la montagna al mare. 358 posti, 22 con ricarica. Inaugurato invece a Bagnaripoli il parcheggio scambiatore, si trova vicino al Viola Park Bagnaripoli, ma servirà soprattutto a chi prende la tranvia. Previste tariffe agevolate per gli abbonati al trasporto pubblico. Ieri, come detto, la presentazione con il sopralluogo da parte delle autorità. Sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio e il sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignotti.
Questo è il secondo parcheggio che inauguriamo qui a Bagnaripoli. È un parcheggio importantissimo perché permetterà di essere un luogo dove le persone che vengono da fuori Firenze possono lasciare la macchina. L'idea è quella di gestire questi parcheggi scambiatori un po' come viene gestito quello di Viale Guidoni, quindi con degli abbonamenti scontati per chi ha l'abbonamento al TPL, di modo che non diventino parcheggi per i turisti o gli avventori occasionali, ma diventino dei parcheggi privilegiati perché sceglie di arrivare qui e di poi salire sul mezzo pubblico decongestionando il traffico cittadino. Aprire il secondo, così come vedere tutti i binari posati nella strada per venire qui, dalla dimostrazione di cantieri che vanno avanti con fatica e con impegno e che procedono secondo le tempistiche stabilite. Noi confidiamo che la tranvia possa essere anche su questo quadrante un contributo importantissimo per migliorare la vivibilità dei quartieri e per connettere una città metropolitana che ha bisogno di trasporti per essere veramente un posto unico dove studiare, lavorare, vivere quotidianamente.
375 posti, gratuito per i primi tempi, quando poi entrerà in servizio in funzione della tranvia sarà il parcheggio dedicato a tutti coloro che vorranno prendere la tranvia e potranno lasciare qui le auto. Questo rende ancor più disponibile, indispensabile, come sempre abbiamo detto, l'altro parcheggio, quello a fianco, il cosiddetto Viola Parking, parcheggio privato a servizio del Viola Park. È un'infrastruttura importantissima che semplicemente non è pensabile senza un parcheggio, è quello che abbiamo sempre sostenuto. Questi giorni andati molto bene di ritiro, di eventi, di iniziative da parte della Fiorentina hanno dimostrato che quel parcheggio è fondamentale.
Sempre dalla stampa locale la cronaca, ferita col piede accetta, si accascia le cascine davanti a chi fa jogging, questo è il titolo, lo prendiamo dalla Repubblica, ma lo trovate un po' su tutti i quotidiani, mentre sempre dalla Repubblica spiezia l'allarme mafia cinese che a Prato illustrerò al ministro, parla il procuratore di Firenze, capo della, della DDA, domani parteciperà al vertice nazionale sulla sicurezza. Buongiorno Salvatore Calleri, Fondazione Caponnetto, grazie di essere con noi.
Buongiorno amici di Controradio.
Partiamo dalla questione mafia cinese, perché l'altro giorno c'è stato l'allarme a Roma in audizione da parte del procuratore Tescaroli di Prato, oggi appunto leggiamo questa intervista da parte di Spiezia, però parliamoci chiaro Calleri, la Fondazione Caponnetto dell'allarme mafia cinese, della sottovalutazione parla da anni.
Beh sì, dal 2000-2001.
Che è successo nel frattempo, Calleri? Visto che appunto gli allarmi c'erano.
Ne parlano.
Ma perché finora si è sottovalutato, secondo lei?
Perché allora, innanzitutto a Prato hanno proprio scelto in modo deliberato di sottovalutarla, perché è quello che psicologicamente si chiama principio dell'automertà. Non è che è una cosa che te fai apposta, perché ma l'automertà è: non voglio riconoscere che un territorio è peggiorato e quindi voglio negare l'evidenza. È quello che è successo a Prato e che succede in tutte le ex isole felici, non è solo un problema di Prato. Firenze per anni ha avuto problemi simili, soprattutto su altre forme mafiose, e questo è il problema.
Cioè c'è un'incapacità da una parte, dall'altra una non volontà di riconoscere che questi sono fenomeni da affrontare, perché non sono più territorializzati nelle regioni del meridione, questo accade oramai da decenni, qualora non sia sempre accaduto, no? Anche questo è un tema poi da vagliare storicamente. Oggi ci troviamo di fronte a un gap anche culturale, probabilmente.
Beh sì, anche. Tenete presente che per anni c'è ancora, e ancora in alcune interviste si legge, che ti dicono che non si deve parlare di mafia cinese. Addirittura, a parte che gli analisti e le società civile possono parlare di mafia cinese prima delle sentenze, ma per il triangolo Firenze-Prato-Mannoro c'è una sentenza della Cassazione.
Sì,
che dice,
è vero,
che esiste la mafia cinese.
A proposito della mafia cinese, allora le valutazioni che vengono fatte anche da chi si occupa, diciamo, dal punto di vista inquirente di questi fenomeni, mi sembra l'abbia detto proprio Tescaroli, che la preoccupazione sta nel fatto che mentre le altre mafie tendono ad abbassare il tasso di violenza per agire piuttosto sul livello del business, fin quanto è possibile non usare violenza, invece la mafia cinese sta aumentando il livello di violenza nelle proprie azioni, è così?
Ma sì, è così, nello stesso tempo la si sono leggermente di nuovo fermati, poi ci sarà di nuovo una fiammata di violenza, è che in realtà le mafie, quando serve, usano la violenza. Ora, il fatto che noi veniamo da una strategia anni 80, anni 90 di Cosa Nostra, che si può definire terrorismo mafioso, stragismo mafioso, che non è quello però il modello vincente poi della mafia. Il modello vincente della mafia è quello: ammazzo per utilità, ma non ha mai smesso di ammazzare per utilità la mafia, mai. Quindi è un modello tipico delle forme mafiose, quello che segue la mafia cinese.
Peraltro, sempre dall'intervista a Tescaroli, se non sbaglio, da valutazioni diciamo limitrofe, c'è questo riconoscimento di una grande capacità, no, di penetrazione anche all'interno del mondo dei cosiddetti colletti bianchi, anche perché se vogliamo, in un momento di crisi, soprattutto distretto tessile, comunque di certi comparti strategici, avere a disposizione capitali ingenti, anche di dubbia provenienza, trova spesso porte aperte o terreni permeabili, no?
Sì, non solo, ma penso abbiano corrotto mezzo mondo.
Addirittura. Speriamo,
perché hanno una capacità economica alta e siedono al tavolo delle mafie italiane. Addirittura sembra che abbiano un posto, fra virgolette, nel cosiddetto tavolo confederale milanese.
Che è, per i non addetti?
Che è la sorta di mafia che si coordina fra gruppi siciliani, calabresi e alcuni campani, che hanno una sorta di confederazione. L'inchiesta portata avanti, il caso Idra, del procuratore di Milano Viola, sembra che anche i cinesi tendino a oramai relazionarsi, che loro sono i migliori portatori di soldi all'estero.
Un'ultima domanda, torniamo al livello, diciamo, che per ora riguarda la criminalità di strada, la violenza a Firenze, quest'ultimo episodio alle Cascine. Che sta succedendo?
Io alle Cascine ci sono passati il giorno prima dell'episodio ed è ritornato come era prima. C'erano gruppi di centrafricani, ci sono passato martedì e c'erano gruppi di centrafricani a gogo che non erano lì, erano proprio messi in gruppo a gestirsi il territorio.
Ma allora, io passo regolarmente di lì perché nel tragitto casa-lavoro le Cascine sono ricomprese e posso confermare questa impressione. Però questo, Calleri, e chiudiamo su questo concetto, conferma quello che si è sempre detto: spostare il problema non serve.
Ma il problema va affrontato in modo rigoroso e, quando hai dei casi sociali, anche umano.
E secondo lei non si sta facendo?
No, ma queste sono responsabilità complessive di uno Stato, eh. C'è una parte di responsabilità nazionale e una parte di responsabilità locali. La sicurezza è sempre condivisa, quindi non va trattata con slogan o buonisti o cattivisti, va trattata con pragmatismo, con realtà.
Salvatore Calleri, presidente Fondazione Caponnetto, grazie di essere stato con noi, buona mattinata e buon lavoro.
Again, and I'll never feel so alone. Your eyes have seen the world, and you travel just like a reflection. Eyes again, and I'll never feel so
La politica. Dunque, ieri, come dicevamo, c'è stato questo incontro al vertice sul programma tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Pare fumata bianca, nel senso che le prime convergenze sono abbastanza sostanziali su tre assi: sanità, ambiente e lavoro. E poi c'è questa promessa perché il primo atto della futura giunta regionale sia l'introduzione del patto della legalità, un protocollo di trasparenza e correttezza sottoscritto dagli amministratori pubblici del territorio. Questo è quanto riporta il Corriere Fiorentino sotto il titolo PD, Movimento 5 Stelle, patto per il programma. Nel titolo c'è anche però questa vicenda che riguarda più le questioni centriste, no? Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con Stefania Saccardi di Italia Viva: uno o due liste in accompagnamento al nome di Eugenio Gianni sul fronte centrista, quindi una lista civica più partiti dell'area moderata, oppure da una parte lista civica e dall'altra partiti moderati, anche all'interno dei partiti cosiddetti moderati, quindi Italia Viva, Azione, più Europa, eccetera eccetera. C'è una difficoltà a trovare una quadra su questo elemento, con un'intervista di ieri del senatore Bonifazi, tesoriere di Italia Viva, molto vicino, potremmo dire uomo ombra di Matteo Renzi, che ha fatto molto discutere proprio sul fatto di dire, beh, insomma, si fa una lista unica, o mangiate questo piatto, oppure questa è la minestra, o giù dalla finestra. Questo un po' ha detto Bonifazi, non è piaciuto. Buona mattinata Dario Danti, segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, grazie di essere con noi, di Sinistra Italiana, scusi, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Non le chiedo della questione moderati, immagino da dipanare molto, le chiedo invece su questo incontro Movimento 5 Stelle Partito Democratico, che a quanto mi sembra di capire non vi ha particolarmente così entusiasmato.
Noi abbiamo sempre detto in questi mesi che per cambiare e far sì che la Toscana andasse in discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi 5 anni e perché si trovasse, diciamo, un laboratorio politico, si costruisse un laboratorio politico per costruire l'alternativa al governo Meloni a partire da politiche locali, l'asse di governo dovesse essere PD, AVS, Movimento 5 Stelle, aperta anche alle forze civiche, alle forze riformiste. È un po' bizzarro che anziché convocare un tavolo programmatico di tutte le forze che sosterranno la candidatura di Eugenio Gianni a governatore, si continuino con dei bilaterali, addirittura leggo che si facciano degli accordi programmatici separati e poi si sottopongano o al candidato presidente o alle altre forze della coalizione. Non è mai successo così nella storia politica della nostra regione, lo trovo un metodo sbagliato e inaccettabile. Noi chiediamo come Alleanza Verdi e Sinistra, quindi Sinistra Italiana ed Europa Verde, AVS chiede che si riunisca il tavolo di tutte le forze della coalizione. Serve pari dignità, non ci sono alleati di serie A e alleati di serie B.
Per quanto riguarda invece le fibrillazioni all'interno del campo centrista, sono cose che vi preoccupano oppure insomma aspettate che vengano in qualche modo risolte tra di loro?
Ma credo che la questione sia una questione di composizione, diciamo così, tra le varie, tra la galassia, diciamo, mi pare molto frammentata e frastagliata la galassia centrista. Riformista, non mi appassiona discutere delle liste degli altri, quindi lascio a loro, diciamo così, dipanare queste beghe, questo bandolo della matassa. Faccio notare che, diciamo così, chi è forte delle proprie idee, della propria consistenza, del proprio peso elettorale, della propria proposta politica, non ha paura di presentarsi agli elettori in maniera chiara, col proprio simbolo, con le proprie idee. Vedo insomma una gran confusione, auguro in bocca al lupo che si trovino d'accordo su una soluzione piuttosto che un'altra.
No, glielo chiedevo anche perché naturalmente il centrodestra è ancora alla ricerca dell'ufficializzazione del candidato, il centrosinistra probabilmente avrebbe messo a segno un vantaggio, no? Con la ricandidatura di Gianni anche nella tempistica, però forse il logoramento poi nella discussione, questi passaggi rischia di bruciare questo vantaggio di partenza, no? Se magari si doveva arrivare alla ricandidatura già con un quadro chiaro anche nel metodo oltre che nel merito.
Ma il centrodestra, diciamo, ogni giorno si attarda a fare polemiche con i ritardi, le omissioni, le difficoltà del centro-sinistra, del campo progressista. Mi pare che abbiano poco da criticare, visto che non hanno né la coalizione né soprattutto il candidato alla carica di presidente. Centro-sinistra, dentro una formula che è quella di un campo ampio, di un campo largo, di un campo progressista che incrocia anche tante sensibilità della società toscana, associative, sindacali, del terzo settore, del mondo, diciamo, del volontariato. Insomma, il centro-sinistra avrebbe tutte le caratteristiche, tutte le potenzialità per presentarsi anche con una proposta programmatica che guardi alla società. Non capisco e non condivido questa modalità secondo la quale, essendoci una quadra sulla composizione della coalizione, non si discute di temi, non ci si mette intorno a un tavolo a condividere le idee, l'analisi della società toscana e le proposte politiche di governo. Questo ritardo è totalmente incomprensibile. Io credo che ci siano poche settimane, 2-3 settimane per formalizzare il programma che va presentato insieme alle candidature, quando, diciamo così, ci saranno gli adempimenti burocratici intorno al 12 settembre. Io resto allibito di questa situazione, che noi non condividiamo questa modalità per cui non si discute di temi e contenuti, si continuano a fare dei bilaterali, non è consentita, non è accettabile.
Molto chiaro, grazie Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana VS, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie, grazie a voi e buon lavoro.
Allora, al 342-81-041-111 era arrivata una domanda sull'aeroporto, ma è arrivata tardi e quindi non ce l'abbiamo fatta. Verdi e Sinistra cosa pensano? In realtà qui la questione mi sembra sia spostata sul livello nazionale, perché tanto ora gli enti locali hanno poco da definire sul tavolo del Ministero per quello che riguarda la via e quant'altro. Cioè, c'è un po' questa chiave di lettura. Ora la linea va a Milano per IGN Network, ci sentiamo dopo con Diana Pavlovic.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
A Lampedusa proseguono le ricerche dei dispersi dopo il doppio naufragio di ieri al largo dell'isola siciliana. Secondo i racconti dei 60 migranti sopravvissuti, le persone che mancano all'appello potrebbero essere tra le 12 e le 17, ma si teme che siano ancora di più. I due scafi erano partiti dalla Libia, dopo un'ora di viaggio uno dei due è affondato, così i migranti si sono ammassati sull'altro. Poi la tragedia, che non è la prima dall'inizio dell'anno. Secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, fino al 9 agosto sono 370 i morti e 300 i dispersi nel Mediterraneo centrale. I migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati poco più di 14.000, di cui 12.000 uomini e quasi 1.300 donne.
Il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich, ha annunciato di aver approvato un nuovo piano di insediamento in Cisgiordania, che consiste in 3.400 nuove unità abitative per i coloni. Un piano che ha detto Smotrich che seppellirà l'idea di uno Stato palestinese. Ieri intanto è arrivato il via libera dell'esercito israeliano al piano Netanyahu di occupazione e sfollamento forzato di Gaza. Nella striscia proseguono incessanti bombardamenti, sono quasi 100 le vittime nelle ultime 24 ore.
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che oggi incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia del vertice tra Trump e Putin in Alaska. Ieri il confronto tra i leader europei, compresa la Gran Bretagna, e il presidente degli Stati Uniti è stato giudicato molto positivo da tutti i partecipanti. Washington, Bruxelles e Kiev hanno concordato che il primo obiettivo del vertice di domani sarà ottenere un cessate il fuoco e solo successivamente, con la presenza di Zelensky, si discuterà del futuro dei territori occupati dai russi.
In Serbia non si ferma la protesta degli studenti e di larghe fasce della popolazione contro il governo e il presidente Vučić. Ieri sera ci sono state manifestazioni e scontri a Belgrado e in diverse città della Serbia. Al momento non si hanno notizie di arresti e feriti tra i dimostranti. Il ministro degli interni serbo Vučić ha riferito solo di 15 agenti di polizia rimasti feriti.
7 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 le persone che morirono. Questa mattina nel capoluogo ligure le commemorazioni per la prima volta all'area del memoriale con i parenti delle vittime e le autorità locali. Per il governo ci sarà solo il viceministro dei trasporti Rixi. A 7 anni dalla tragedia, i processi per accertare le responsabilità di quanto accaduto sono ancora in corso.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 351 tra Valdarno e Arezzo. Stasera dalle 20 alle 24 saranno chiuse l'entrata e l'uscita di Monte San Savino per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante lo Svincolo. Si ricorda che in occasione del Giubileo 2025, con il contributo del Comune di Livorno, l'utilizzo della funicolare di Montenero è gratuito il giorno di Ferragosto, oltre a tutte le domeniche fino al 26 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Shoot presenta Vlog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Vlog, via Mercati, Firenze. Domenica 17 dall'Australia il garage punk dei New Christ. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Yeah, come on.
fools wanna jump my train.
Newsline estate.
Le 8.40, il tema che vogliamo trattare ora è quello di quanto accaduto a Milano con le polemiche politiche che hanno fatto seguito all'omicidio stradale della signora Cecilia De Astis, donna di 71 anni, morta lunedì mattina in via Saponaro, alla periferia sud di Milano, dopo essere stata travolta da una Citroen DS4 rubata e guidata da un ragazzino di 13 anni con a bordo suo fratello di 12, la loro cuginetta di 11, un quarto bambino della stessa età. Un caso di cronaca davvero eclatante, con dei contorni tutti particolari da definire, sia dal punto di vista delle famiglie di questi ragazzi che vivono in una sorta di accampamento informale. Sono tutte famiglie di etnia rom provenienti per lo più dall'ambiente balcanico. Naturalmente sono di nuovo esplose le polemiche intorno alla presenza dei rom in Italia, in particolar modo dei campi rom, con la destra che è partita all'attacco naturalmente sul fronte nazionale con Salvini e le sue dichiarazioni, ma a livello locale poi le medesime affermazioni sono state riprese da esponenti più o meno di primo piano del centrodestra, per l'appunto. Sappiamo che a Firenze ad esempio la questione dei campi è stata affrontata negli anni. Non esistono più dei campi formali, per così detto, si è scelta la strada della, tra virgolette, normalizzazione della presenza della comunità rom, del popolo rom all'interno delle nostre comunità, con un percorso all'interno delle case, un percorso di promozione della scolarizzazione e del lavoro. Non dappertutto in Italia è andata così. Allora vogliamo capire che significato ha questa vicenda all'interno della discussione più generale che riguarda appunto la presenza della popolazione rom sul suolo italiano. Ne parleremo tra pochissimo con Diana Pavlovic, che è una attivista essa stessa rom, oltre che attrice, scrittrice e presidente dell'associazione Chetane. A tra poco. E che fa? Alle 8.43 allora salutiamo e ringraziamo di essere con noi Diana Pavlovic, scrittrice, attrice, attivista rom. Grazie di essere con noi, Diana.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Come possiamo raccontare dal suo punto di vista questa storia, questa brutta storia, possiamo comunque definirla così, di Milano, di questi ragazzini che rubano una macchina e poi nel percorso uccidono una donna che attraversa la strada?
Ma dipende dal mio punto di vista. Io la racconterei da cittadina come un terribile caso, una tragedia, come un segno di disagio giovanile, come un problema di periferie, come tante cose. No, l'unica differenza è che questo invece è un caso nel quale sono coinvolti bambini rom, e dunque si racconta in tutt'altro modo, come l'abbiamo sentito, visto tutti questi giorni.
Non è nuovo questa vicenda, diciamo, non è nuova questa questione per cui il caso di cronaca diventa immediatamente un caso politico, no? Soprattutto quando si parla di Roma. Qui c'è giustamente, come lei ricordava, innanzitutto una questione sociale, cioè dei bambini che vivono in una situazione disumana e con cui le istituzioni sembrano aver perso completamente il rapporto, comunque avere rapporti molto sfilacciati.
Guardi, non è il primo caso, sono 20 anni, ho iniziato col caso Reggiani a Roma 20 anni fa, quando per un caso terribile, orrendo, di cronaca, dove un uomo, tra l'altro anche rumeno, non rom, che viveva con una donna rom, uccise, stuprò una povera donna. Da lì si è scatenato un nuovo modo di fare politica, di fare informazione, usando i rom come capro espiatorio, e dunque ci fu l'emergenza nomadi, iniziò il censimento delle regioni italiane con impronte digitali anche per i minori. Poi questo diciamo decreto fu di emergenza, come se fossero rom fossero emergenza nazionale, come se fossero un terremoto, cioè calamità. E da lì poi ovviamente questo fu proclamato illegittimo dal Consiglio di Stato e anticostituzionale, perché era illegittimo, ma da lì iniziò questo modo di trattare ogni caso di cronaca, ogni cosa che succede in cui sono coinvolti rom in modo diverso, totalmente diverso, e dunque si mette in moto un rito vero e proprio, cioè un rito sacrificale, e si prende quello che poi fondamentalmente i rom cosa fanno? Sono pochi, sono persone, sono un popolo che non si è mai organizzato, non ha mai usato violenze, dunque molto fragili, in condizioni anche sociali molto fragili. E dunque si prende quello più fragile, si mette in piazza, si lapida, si scatena tutta la rabbia, tutta la insoddisfazione, tutta la frustrazione, si specula politicamente su questo e così via. E dunque questo è il caso anche adesso, non è primo, non sarà, purtroppo credo che sarà ultimo.
Al netto della speculazione politica da parte della destra, che poi nei momenti di difficoltà naturalmente trova in queste vicende anche un'occasione di compattarsi, no? di ritornare sulla scena di ritornare sulla scena però col favore popolare, perché non neghiamoci che su questi temi poi spesso ne abbiamo parlato con lei diverse volte, non esiste destra né sinistra. L'episodio Reggiani, se non sbaglio, a Roma il sindaco era Veltroni, quindi è tutto un discorso molto complicato.
Sì, esatto.
Però c'è un tema, diciamo, che questi bambini vivevano in una condizione devastante, no? Con delle famiglie che vivono a loro volta in condizioni molto molto come possiamo dire al limite per noi, no? Per noi italiani, così, no? Anche i rom sono italiani, però per intenderci è una condizione molto al limite. Come si può fare? Cioè, come si può intervenire?
Allora, intanto la premessa: bisogna occuparsi quando non succedono queste cose, cioè bisogna occuparsi di cose gravi e terribili che abbiamo in questo paese, che non sono solo le condizioni di quei rom che erano rom che vivevano abusivamente, viaggiano, cioè sono gente senza documenti, senza diciamo totalmente distaccati da ogni tipo di servizio e così via. Ce ne sono tanti, non solo rom, ce ne sono anche rom che vivono in diverse condizioni, ma ce ne sono tanti. Ma guardi, negli ultimi anni, io mi ricordo, adesso vado a memoria, però abbiamo avuto dei casi terribili dove i ragazzini hanno preso le pistole, hanno sparato, hanno ucciso i loro coetanei, dove si sono organizzati in gruppo a stuprare una coetanea, una ragazzina, nella quale per pochi euro hanno fatto uccidere i ragazzini, altri ragazzini, cioè c'è una situazione, ci sono molte situazioni, ovviamente, come viviamo in un mondo complicato, no? E dunque ci sono molte situazioni sulle quali, diciamo, gente seria politico che ha senso di responsabilità, ma anche intellettuali, giornalisti, cittadini si dovrebbero interrogare, ma se si interrogano in modo sereno, normale, quando non succedono queste cose, dunque si fa un po' un elenco e anche una riflessione su cosa si può fare, e ci sono ovviamente sempre le cose da fare per migliorare le situazioni. Questo è un modo serio, responsabile di fare. Purtroppo io penso che da questa classe politica non ci si può aspettare questo, perché non sono all'altezza, e dunque tutta questa cosa diventa solo uno spettacolo. Ai nostri politici sembra di fare politica perché vanno in televisione a dire delle cose, e più terribili le dicono, più sono contenti, più pensano di essere bravi politici.
Beh, purtroppo,
e dunque,
questa
è la malattia che non riguarda i Rom. Questa è la situazione. I Rom, figuriamoci quanto. I Rom sono 180.000 in questo paese, la metà sono bambini. Se fossero tutti in quelli, non lo sono, nei campi Rom vivono bravi bambini, migliaia e migliaia di bravi bambini che sono fin troppo bravi, vivono in condizioni terribili, 10.000 volte peggiori da quelle che lei dice di noi normali italiani, no? E comunque, nonostante tutto, crescono senza, non nessuno li insegna per esempio a odiare chi li perseguita e chi li mette lo stigma da quando nascono, da quando vengono al mondo. Al massimo, sì, non so, può succedere che rubacchiano. E questo, se si vede da un'altra prospettiva, potrebbe essere anche un modo, diciamo, per riflettere sulla società, non sui Rom.
Diana Pavlovic, grazie per queste riflessioni, no? Che ha voluto condividere con noi. Buona mattinata, naturalmente.
Grazie a voi, altrettanto.
Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. Oh, when she comes and pokes, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much.
Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much.
Well, I get so nervous when I see her eyes that shine.
Baby, cause I'm shaking so much.
She looks right through me and the chills run down my spine.
Baby, cause I'm shaking so much.
Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. I wanna be a bachelor, fancy free, running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf, while remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake.
Allora, stanno arrivando diversi messaggi su questa vicenda, l'intervista di Diana Pavlovic, che naturalmente ha il suo punto di vista, no? Noi vi proponiamo anche delle chiavi di lettura diverse, perché ci sembra importante, anche su temi naturalmente molto sensibili, che parlano molto anche al nostro inconscio, se vogliamo. Allora, messaggio da parte di Francesco, che dice: il disagio giovanile si riferisce ai genitori dei ragazzini, e qui c'è un tema anche, no? Dell'età molto molto bassa in cui si fanno figli nel popolo Rom. Questo è uno dei temi, come la marginalità naturalmente. Poi c'è un altro messaggio, tra gli altri, che vi leggo, da parte di Iome, si è fermato così: se mi fossi provato a guidare a qualsiasi cosa che non fosse una bicicletta a 11 anni, i miei mi avrebbero scorticato alla brate. Caro Iome, non lo so, ma ti rivelerò un segreto: io a 13 anni guidavo la macchina, l'ho guidata insieme con i miei amici. Non dimentichiamoci mai da dove siamo venuti, anche noi siamo cresciuti per strada. Buongiorno al professor Riccardo Manzotti, che è docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. Grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti, eccomi.
Anche questo è un tema interessante, ma ne parleremo. Però con lei vogliamo parlare del suo ultimo libro, che ha a che fare con un tema da far tremare le vene ai polsi, si potrebbe dire, è quello della libertà. Il titolo è "Sono libero o non sono? La libertà è creatrice della nostra esistenza, per questo esistere è tutt'uno con la scelta libera". Una scelta libera è un tutt'uno che però oggi si scontra con intelligenza artificiale, con le tecnocrazie, con se vogliamo anche le neuroscienze, eccetera eccetera. E allora come si fa a coltivare il primato della libertà?
Ma mi viene in mente una citazione da un altro libro, Zorba il Greco. A un certo punto Zorba il Greco si pone questa domanda: perché c'è sempre bisogno di una giustificazione per quello che facciamo? Non possiamo agire, non possiamo esistere soltanto come espressione della nostra esistenza. E questa è una domanda che oggi ci dobbiamo porre, perché stiamo riducendo la nostra vita a calcolo, la nostra vita a ragionamento, mentre c'è un fondo naturale che è proprio il vivere, che è la libertà, che è irriducibile.
Questa libertà e questa irriducibilità, però, professore, faccio un po' l'avvocato del diavolo, mi sembra che siamo molto pronti a sacrificarla per altro.
Assolutamente. Abbiamo assistito negli ultimi tempi ad un attacco alla libertà, perché la libertà è stata ridotta a errore. Noi pensiamo che sia un gioco che si può concedere alle persone quando non hanno un criterio oggettivo per decidere la cosa giusta da fare. E questo purtroppo è una colpa dell'università e anche di altre discipline come le neuroscienze e le scienze cognitive, che non danno più spazio alla libera scelta e riducono tutto a processo cognitivo, che però è un trucco per imporre le scelte fatte da altri. Cioè, noi dobbiamo studiare per sapere quello che in un certo momento avremmo dovuto fare, avremmo dovuto decidere. Sembra che non ci sia più lo spazio per la scelta libera e autonoma, e questo è un vero e proprio attacco alla persona.
Per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale, su cui lei riflette molto, anzi possiamo dire tranquillamente che in Italia è una delle persone anche più ricercate, no? nel dibattito sulle prospettive presenti, future dell'intelligenza artificiale, come si vive dal punto di vista del concetto di libertà, e come si deve vivere il concetto di libertà in funzione di questa, io la chiamo invadenza ma impropria, no? Di questa presenza sempre più forte dell'intelligenza artificiale nelle vite di tutti noi.
Certo, guardi, da questo punto di vista è molto semplice. La libertà è quella cosa che noi abbiamo e l'intelligenza artificiale non ha, e la possiamo anche esprimere con un'altra espressione: noi siamo capaci di creare valore, l'intelligenza artificiale no. L'intelligenza artificiale infatti genera contenuto. Allora, generare contenuto vuol dire semplicemente esplorare tutte le possibilità offerte dalla conoscenza che si ha a disposizione. Ma creare valore è quella cosa che abbiamo noi esseri umani e che ci fa aggiungere qualcosa alla realtà. Ecco, possiamo dire che quando noi siamo liberi siamo degli artisti della nostra vita, nel senso che creiamo qualcosa che prima non c'era. La libertà è creativa, l'intelligenza artificiale è generativa ma non è creativa.
Ah, questo è un concetto molto interessante, ci lascia ben sperare. Da questo punto di vista, io voglio essere un po' provocatore, detto che peraltro la storia ci insegna esattamente quello che le dice, cioè il progresso dell'umanità è fondato sulla capacità di trovare nuove strade e di trovare nuove soluzioni non date a problemi che l'umanità si è trovata con cui si è dovuta confrontare. Allora la provocazione è questa: da un certo punto di vista potrebbe essere un momento straordinario, no, per l'umanità, per capire il valore della libertà rispetto a quello che le diceva, avendo uno strumento come l'intelligenza artificiale che lavora e ragiona come lei ha ben descritto.
Sì, ed è un momento straordinario proprio perché possiamo demandare all'intelligenza artificiale tanti compiti, tante attività, tanto lavoro sporco, tra virgolette, che prima eravamo costretti a fare noi. Ecco, però è fondamentale che noi siamo consapevoli della differenza tra la scelta libera, che non è mai puro ragionamento, e la deliberazione cognitiva, il processo di calcolo che viene portato in atto dall'intelligenza artificiale e che fino a ieri si confondeva con la nostra libertà. Cioè, oggi l'intelligenza artificiale è uno specchio nel quale noi possiamo guardarci e vedere che qualcosa manca. È uno specchio che ci riflette, ma non riflette proprio tutto.
Però dobbiamo saperci guardare nello specchio, e questo spesso non capita, no? Proprio come esperienza umana, spesso ci guardiamo allo specchio e vediamo qualcos'altro. Allora sarebbe importante, no, avere da questo punto di vista anche un'umanità che ha la capacità di guardarsi allo specchio in maniera onesta.
Certo, o vediamo quello che vorremmo vedere e che non c'è, ci vogliamo vedere più belli di quanto non siamo. Però questo elemento è importante, la scelta libera è tutt'uno con la nostra esistenza.
Grazie, grazie a professor Riccardo Manzotti. Il titolo del libro, Sono libero o non sono, è edito da Liberi Libri. Grazie di essere stato con noi, buona
grazie,
mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie.
Nove un minuto, Alberta ci dice è un genio il signore che sta parlando. Il professor Manzotti è una persona che possiamo dire abbiamo contribuito a far conoscere, questo sì, perché lo intervistavamo quando nessuno lo conosceva, oggi è diventato mainstream, oramai lo trovate insomma come editorialista nelle migliori testate, è ospite fisso ai più importanti festival culturali, filosofici, politici, eccetera eccetera. E sì, questo è un po' il lusso che ci prendiamo anche a Controradio, farvi sentire un po' delle voci anche che danno delle interpretazioni divergenti, non conformi rispetto alla realtà, è un lusso che ci permettiamo grazie a voi e grazie anche al vostro sostegno a Controradio Club. Lo dico ora, prima della campagna Controradio Club ci sarà modo di tornarci, quest'anno peraltro è il cinquantennale di Controradio, ma ne parleremo. Ora godiamoci il Ferragosto, intanto ci godiamo l'ottima musica di Controradio, poi alle 9.30 la straordinaria Giustina con voi fino alle 12.30, poi Popolare Network, 12.45 la prima edizione del GR, nel pomeriggio musica, il fantastico Pierluigi Megahertz fino alla Newsline serale delle 19 con Sandra Salvatore. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Controradio.